la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, si apre la nostra newsline di oggi, lunedì 26 gennaio. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla nostra redazione. Salutiamo subito anche Gianni Messeri dall'AMMA, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, il lunedì dunque, l'inizio settimana e anche un po' la tendenza per i prossimi giorni.
Sì, inizio subito dicendo che la porta sull'Atlantico è aperta e quindi anche nella prossima settimana, in questa settimana anzi, si susseguiranno vari impulsi perturbati sulla nostra penisola e sulla nostra regione. Oggi si inizia con cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, qualche rovescio lungo il litorale e delle deboli nevicate in Appennino, quota 800-1000 metri. Seconda parte della giornata in miglioramento, con schiarite progressivamente più ampie a partire dalle zone costiere. I venti quest'oggi sono deboli variabili, i mari mossi, le temperature stazionarie con punte tra 9 e 13 e 11 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di martedì, iniziamo con una pausa sul maltempo, avremo inizialmente cielo poco nuvoloso con banchi di nebbia nei fondovalle e anche qualche locale gelata, ma la tendenza già nel corso della mattinata è verso un aumento delle nubi che porterà poi nella seconda parte della giornata cielo molto nuvoloso ovunque, qualche pioggia in serata sulle zone del nord-ovest e proprio per l'arrivo di questa nuova perturbazione. Le temperature massime sono in aumento. Direi che è tutto.
Grazie a Messeri per queste informazioni che poi articoleremo durante tutta la settimana. Una breve pausa e torniamo insieme.
AT per te, in viaggio con Autolinee Toscane. In onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio. Primo appuntamento mercoledì 28 gennaio alle 9. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici. Le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum. Un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
Alle 8 e 8 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi e allora vi abbiamo dato l'anticipazione dell'albero caduto ieri sulle auto a Scandicci, foto davvero suggestive perché parliamo di suggestione solo perché davvero la tragedia non si è consumata, ma insomma la dinamica ha creato grande paura. Un albero, un grosso pino ha colpito due auto in sosta e una persona si è allontanata velocemente dopo aver parcheggiato la propria autovettura per sfuggire alla pianta. Questo è accaduto in via Gaetano Donizetti a Scandicci a seguito dei controlli effettuati nell'immediatezza. I vigili del fuoco hanno abbattuto un secondo pino. Albero cade sulle auto a Scandicci, tragedia sfiorata infatti il richiamo dalla nazione. Ponte Alpino, primo test senza emergenze, la riapertura dopo lo stop nel weekend. In estate è previsto un lungo stop alle auto, dunque stress test superato. Ponte Alpino epicentro diciamo dell'attenzione anche della gestione della mobilità fiorentina in questo fine settimana, ma noi chiediamo gli aggiornamenti in diretta e anche un bilancio all'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora assessore, il ponte è stato riaperto questa mattina alle 5, ci conferma?
Sì, il ponte è stato riaperto stamattina a valle di un lavoro enorme e anche abbastanza rapido di posa della passerella. È stata posata, sono state fatte le prove di carico, il 5 di febbraio verrà aperta e sarà la passerella che garantirà il collegamento pedonale anche quando il ponte sarà chiuso, perché saranno previste le procedure di smontaggio e di sostituzione.
La viabilità si è mantenuta sostanzialmente scorrevole, preoccupava molto l'appello su e di Funaro, in qualche modo è stato raccolto dagli automobilisti, anche dai tifosi diretti allo stadio per la partita della Fiorentina.
Sì, e con la sindaca abbiamo ringraziato tutti a partire dai fiorentini, le fiorentine, i tifosi, la stessa Fiorentina che ha dato una mano da questo punto di vista, e poi tutta la macchina organizzativa che c'è stata dietro, perché noi abbiamo avuto 140 agenti della Polizia Municipale impegnati, abbiamo avuto i tecnici dipendenti del Comune che hanno lavorato tutti i giorni alla Smart City Control Room che è rimasta aperta con tutte le ditte. Insomma, c'è stata un'operazione importante anche di collaborazione con la prefettura e la questura. La città ha retto a un evento che è rarissimo, la chiusura di uno dei tre ponti di fatto che collegano una parte all'altra della città in concomitanza con la partita, quindi stress test superato grazie al lavoro e alla responsabilità di tutti.
Dicevamo anche bus navetta per il trasbordo dei passeggeri dell'alta velocità, ha effettuato il servizio nei tempi previsti, è ripresa ieri alle 15 la circolazione nel nodo ferroviario di Firenze, adesso scatta una sorta di conto alla rovescia per la prova delle prove, si parla di un impatto importante anche in estate. Quale sarà poi l'iter dei lavori che insisteranno su quell'area?
No, adesso i lavori andranno avanti e via via ci saranno dei restringimenti di carreggiata o la limitazione di una delle tre corsie che ha il ponte, perché il ponte ha due corsie per senso e una corsia preferenziale. E in questo periodo, diciamo fino all'estate, sarà sostanzialmente così, quindi il ponte rimarrà sempre transitabile. In estate invece avremo una chiusura del ponte di fatto di 100 giorni. È un cronoprogramma serratissimo. Quando abbiamo iniziato a discutere con Ferrovie, che doveva sostituire il ponte, la proposta iniziale era una chiusura molto più lunga. Grazie alla loro disponibilità, al lavoro dei nostri tecnici, è stata limitata e sarà durante quest'estate, quindi con le scuole chiuse, con meno persone in città, nel tentativo di cercare di coniugare l'esigenza per sicurezza di cambiare il ponte, ma anche quella di non far impazzire durante il periodo con più traffico i fiorentini.
Senta, in conclusione approfittiamo della sua disponibilità giusto per un aggiornamento rispetto a Piazza Beccaria. Quando riprenderanno i cantieri? La notizia l'abbiamo data la scorsa settimana dopo il parere positivo della commissione presieduta dalla soprintendente Ranaldi.
Io stamattina andrò a fare un salto lì, perché in questi ultimi giorni ci sono state alcune lavorazioni che erano funzionali a far ripartire il cantiere, quindi andrò a vedere, ma su questione di ore.
Grazie Assessore Giorgio, buona giornata dunque, buon lavoro, a risentirci.
Buona giornata a tutti voi.
E veniamo invece ad una notizia che riguarda la sanità e riguarda il territorio di Montevarchi e del Valdarno, ma ha a che fare con la tematica dei punti nascita a livello regionale, non solo rispetto ai tetti ministeriali, scambio di lettere tra Ministero della Salute e Regione, punto nascita di Montevarchi, c'è uno spiraglio per il futuro, riprendiamo dalla Repubblica, sul tavolo la possibilità di una nuova deroga per evitare la chiusura del reparto dell'ospedale La Gruccia. Dunque speriamo di dare aggiornamenti in positivo rispetto a questo presidio sanitario. Di spalla invece leggiamo musei statali, cambio al vertice, arriva Brovadan di taglio basso, Fiorentina e la corsa salvezza contro le piccole sprofonda, ed oggi si celebreranno in cattedrale alla Duomo di Firenze i funerali, la cerimonia di saluto, di commemorazione, funerali che si sono svolti a New York come sapete, ma di ricordo, a partire con ingresso alle 17, cerimonia alle 18 in memoria del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. 8 e 17 minuti, buttiamola in politica, l'appuntamento di oggi, lunedì 26 gennaio. Ben trovato a Tommaso Ciuffoletti.
Ciao Chiara, buongiorno.
E allora Tommaso, la realtà, davvero dicevamo nelle nostre anticipazioni, supera il commento. Non stiamo dietro settimanalmente. Noi eravamo partiti con un'idea di massima, davvero, di commentare l'uso di minori, il bambino di 5 anni usato come esca dall'ICE, parlare di diritti dei minori, ma nel frattempo altre violazioni per quanto riguarda i diritti dei minori, la bambina presa in ostaggio, altre vittime dopo René Good, stiamo parlando di Alex Preti, altra violenza, mobilitazioni a Minneapolis, una voce che si sta alzando, ma certo è che se il limite è la morale di Trump, capiamo bene che ogni limite è stato superato.
Assolutamente, e tutte le volte che diciamo che ogni limite è stato superato, scopriamo che invece di lì a breve c'è un ulteriore limite da superare, e che sembra in questo, ora io evoco una vicenda che forse nelle nostre orecchie di italiani ha ricordi di qualcosa che si chiamava strategia della tensione, sembra quasi una volontà di provocare una reazione per innalzare ulteriormente il livello del controllo. Voglio dire, Trump a noi, ai nostri occhi, sembra quasi sempre, sia per le sue uscite, sia per come le articola verbalmente, sia per come le esplica, un personaggio a cui appunto attribuisci spesso questa caratteristica, che è quella della totale imprevedibilità, il totale agire in maniera scomposta, in maniera istintiva, come se non ci fosse dietro una chiara regia, ma esattamente l'unico limite a ciò che gli viene in mente è quello che la sua mente è in grado di immaginare, e questa presunta morale che lui dice di avere, come dire, è in grado di arginare. Venisse mai il sospetto che forse dietro invece ci sia una visione di qualcosa che per certi versi è ancora più inquietante, è un'ipotesi, perché è vero, sono due teorie che, finché diciamo i fatti non si incaricano di provare vera l'una o l'altra, possono entrambe stare in piedi. È tranquillamente plausibile che qui ci sia invece un agire scomposto di una personalità con, diciamo, qualche problema di gestione, purtroppo a capo di uno dei paesi più potenti del mondo. Dall'altro avanzo qui l'ipotesi che in fondo qui non ci sia invece un disegno. È ovviamente solo un'ipotesi, vale la pena metterla sul tavolo a questo punto.
E prendendo per buona questa ipotesi, in parallelo possiamo dire che la risposta è totalmente mancante di un disegno, di una strategia a livello internazionale, occidentale, europeo, e quindi su questo, insomma, il terreno trampiano prolifera, diciamo.
Sì, purtroppo è vero che appunto l'Europa fa fatica a trovare una modalità, un po' è vero la sorpresa, perché appunto quella modalità d'agire, laddove anche dietro avesse un disegno, si esplica in una sorta di guerriglia che mina ogni giorno un nuovo fronte di quello che tu consideravi essere un argine della civiltà delle relazioni fra stati, e invece con imboscate sempre più frequenti su fronti sempre più diversi, a volte anche inattesi. Il caso del Venezuela si potrà dire che era inatteso, scusami, si potrà dire che era stato preparato da tante dichiarazioni, ma che poi si esplicasse come si è esplicato non era facile prevederlo, ha sorpreso più o meno tutti, perché è una cosa di cui non sapeva nozione, di cui non sapeva memoria, di cui non sapeva esperienza. Quindi da un lato c'è effettivamente la difficoltà di rispondere a un'azione di guerriglia, di fatto, di guerriglia, perché è l'unica modalità che mi richiama questo giro di Trump. Dall'altro, per un soggetto con tutte le difficoltà di intanto legittimazione politica, come l'Unione Europea, che fa fatica a parlare con una voce forte che rappresenti i milioni di cittadini europei che siamo, proprio perché abbiamo una struttura che è più pensata per una gestione burocratica di vicende che vanno da appunto gli accordi economici alla libera circolazione delle merci al nostro interno. Quindi evidentemente è un soggetto che politicamente, avendo una legittimazione relativa piuttosto indiretta, si trova anche nella difficoltà di reagire, oltretutto all'interno di dove ci sono opinioni pubbliche che vengono costantemente fatte oggetto e bersaglio di propaganda. Conosciamo piuttosto bene, o almeno spero che si conosca piuttosto bene, tutta la propaganda che viene fatta di disinformazione dalla Russia, ma non manca anche quella portata avanti dai gruppi di quella destra più o meno, come dire, vicino a Trump, perché poi è una destra che si muove anche su ambiti un po' personali. Steve Bannon è il più famoso, diciamo, esponente di questa destra, ma che fa anch'essa oggetto, la nostra opinione pubblica, di campagne di disinformazione molto potenti, molto capillari, molto capaci attraverso i social di arrivare a persone che normalmente non ti aspetteresti, ma che pure vengono, diciamo, alimentate di disinformazione. Non è una situazione per nulla facile.
Poi parleremo invece di un territorio, di una storia veramente poco sotto i riflettori per anche questo. Strategie, immagino, stiamo parlando del nord-est della Siria, ma volevo un'ultima considerazione su quelle che sono state definite le giravolte, no, di Trump al World Economic Forum di Davos, che poi hanno portato al Board of Peace.
Sì, lì, ecco, quel discorso lì di Trump, non so se qualcuno l'ha sentito, se i nostri ascoltatori hanno modo di recuperarlo. Ovviamente bene metterli in guardia rispetto al fatto che è un discorso evidentemente fatto a braccio, dove ci sono una serie di strafalcioni, ma a volte addirittura proprio errori. Confonde l'Islanda con la Groenlandia più volte in questo discorso, e che però vale la pena ascoltarlo proprio per avere presente la confusione, il caos. Ecco, in un certo senso la strategia del caos è portata avanti forse anche spontaneamente da questa modalità. Se però tra i discorsi di Davos qualcuno ha voglia di recuperare e dedicare un po' d'attenzione, un po' di tempo ad ascoltare se coglie l'inglese, o a leggere e si trova tradotta, anche io l'ho riportata tradotta perché ho pensato che fosse un grandissimo intervento, quello del premier canadese, che con grande onestà, con grande presa d'atto della situazione in cui ci troviamo, racconta il mondo di oggi senza infingimenti, e anche il possibile ruolo che un paese come il Canada può giocare, e chiama a raccolta, diciamo, paesi che in un mondo che ormai chiama al confronto, chiama alla sfida, chiama ad una vicenda che non è più quella dell'accordo tra stati, ma che appunto, calata in questa realtà, vuole piuttosto però costruire una rete alternativa di paesi animati da un certo, lo chiamo banalmente, buon senso. Si può ascoltare quindi il discorso di Mark Carney, che è il premier canadese, che ha fatto a Davos. Quello vale veramente la pena.
Cosa sta succedendo nel nord-est della Siria? L'assedio ai curdi del Rojava, l'unica realtà democratica della regione. Cosa sta succedendo, Tommaso Ciuffoletti, rispetto a un'esperienza che abbiamo raccontato più volte attraverso anche le parole di Alessandro Orsetti, ricordando la figura, il ruolo e l'impegno di suo figlio Lorenzo?
Sì, si stavano muovendo un po' di cose. Intanto tra Israele e Turchia, che hanno avuto un po' di contatti più o meno riservati un paio di settimane fa. Ovviamente Turchia e Israele sono, diciamo, rapporti freddi a dire poco, tuttavia lo scenario siriano li chiama un confronto. E dopodiché anche gli Stati Uniti hanno avuto colloqui con la Turchia. Perché? Perché le agitazioni dell'Iran, le proteste che continuano nonostante siano represse, siano soffocate nel sangue con una brutalità che conta ad oggi, secondo il New York Times, più di 30.000 vittime in pochissimi giorni. Ecco, quello scenario li aveva, come dire, da un lato agitato la Turchia proprio per la presenza di una forte minoranza curda nel nord-est dell'Iran, ma soprattutto perché nel frattempo le forze siriane fedeli al nuovo, la nuova leadership siriana, stavano avanzando proprio in quel territorio conquistato dai curdi, e di fronte a questo incalzare gli Stati Uniti hanno fatto chiaro che per loro ormai la vicenda curda è una vicenda sacrificabile. Quelli che erano considerati appunto gli alleati nella lotta contro l'ISIS, e che sono stati per questo anche riforniti di armi, addestrati, accompagnati anche durante gli anni della lotta all'ISIS da i servizi segreti dell'esercito statunitense, ora diciamo sono una pedina sacrificabile e rispetto agli interessi strategici degli Stati Uniti nella zona. Ed essendo invece non cambia mai l'ossessione turca per l'annientamento di ogni velleità indipendentista da parte dei curdi, dovunque essi si trovino, ecco che purtroppo stiamo assistendo a questa avanzata, a questa, come dire, incalzare anche di violenze, dove pare che l'unica preoccupazione degli Stati Uniti sia trarre al riparo dall'avanzata di questo fronte dell'esercito siriano i prigionieri, per la gran parte incarcerati appunto su per la loro filiazione all'ISIS, che vengono spostati, quindi, perché laddove invece arriva l'esercito siriano le carceri è uno dei primi come dire luoghi a cui si ridà libertà, e quindi pare che questa sia l'unica preoccupazione, non quella invece di aver da un lato tradito un alleato dell'area e aver, diciamo, come dire, posto la parola fine o comunque il proprio avallo alla fine dell'unica esperienza, diciamo, democratica, originale, multietnica, multiculturale dell'area.
Abbiamo due minuti, abbiamo voluto intenzionalmente relegare, diciamo, la politica locale a questo brevissimo spazio, perché in confronto a quello che stiamo analizzando in queste settimane dal punto di vista internazionale, il ritorno dell'ex vicepresidente del CSM David Ermini, che verrà candidato, insomma, a Figline per quanto riguarda le amministrative, e Tomasi che lascia lo scettro del coordinamento di Fratelli d'Italia a Michelotti, sono quisquiglie, però vorrei soffermarmi su questi due elementi della politica locale, Tommaso. Uno, perché a questo punto Ermini tenta anche un riavvicinamento con Renzi in nome del campo largo che verrà proposto nel Valdarno, e Tomasi lascia per essere sempre più libero in vista forse anche delle politiche.
Allora, bravissima Chiara, questi li facciamo veloci perché appunto sono flash rispetto al resto. Rapidamente, Tomasi, secondo me il suo ruolo vorrebbe essere quello di leader dell'opposizione in consiglio regionale piuttosto in vista delle prossime regionali, tuttavia evidentemente qui si tratta un attimo di prendere migliori informazioni dal mio giro di contatti di quell'area, perché appunto io spontaneamente l'avevo letta come appunto è stato fatto coordinatore di Fratelli d'Italia per la Toscana, una persona a lui vicina, una persona che addirittura ad aprile aveva detto: spero che Alessandro sarà il nostro candidato. Sappiamo che poi è stato fatto candidato praticamente a fine agosto, quindi io la vedevo più in un'ottica di consolidarne la figura in regione per accompagnarlo a farne il leader.
Vedremo.
Sconto. Mentre sul lato Ermini-Renzi, quella vicenda è molto divertente, mi ha dato l'occasione, appunto Ermini è stato eletto al CSM secondo Renzi, quindi dichiarazioni virgolettate di Renzi, era stato eletto secondo il metodo Palamara, e quindi diciamo aveva questa frase sollecitare in Ermini la voglia di querelare Renzi, quindi era stata annunciata, come spesso si fa a gran voce attraverso comunicati stampa rilanciati dai giornali, la querela di Ermini a Renzi. Ad oggi, per quel che mi è dato a sapere, quella querela non è mai arrivata. Non so se perché Ermini sia stato effettivamente eletto come dice Renzi, quella querela non è mai arrivata, vai mai a sapere che anche questo possa aiutare un eventuale riavvicinamento tra i due.
E allora, sempre assumendoti tutte le responsabilità, Tommaso, certo, delle interpretazioni, ma insomma questo è il quadro che stiamo descrivendo qui a livello locale, molto in movimento, però avremo tempo e modo, buttiamola in politica, torna lunedì prossimo. Grazie a Tommaso Ciuffoletti.
Grazie Chiara, buona giornata.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Donald Trump scarica sul Partito Democratico statunitense la responsabilità delle morti dei due civili Alex Pretti e René Nicole Good uccisi a freddo da agenti dell'antiimmigrazione a Minneapolis. Il presidente ha accusato i Dem di incoraggiare le manifestazioni creando caos e le circostanze pericolose, ha scritto sul suo social network, che hanno portato alla morte dei due civili. Le dichiarazioni di Trump arrivano dopo gli appelli di due ex presidenti democratici, Obama e Clinton, che hanno invitato i cittadini a protestare contro le operazioni di polizia. In un'intervista al Wall Street Journal, Trump avrebbe anche aperto a ritirare l'ICE da Minneapolis, ma senza indicare la tempistica. A un certo punto ce ne andremo, hanno fatto un lavoro fenomenale, ha detto il presidente.
E sul Nord America intanto è in corso una tempesta artica, le temperature in Canada sono scese di quasi 50 gradi sotto lo zero, mentre negli Stati Uniti almeno 6 persone sono morte e 1 milione di cittadini è senza energia elettrica. In molte città le scuole restano chiuse anche diversi aeroporti, cancellati già 15.000 voli. Stando alle previsioni, l'ondata di gelo durerà ancora per tutta la settimana.
In Sicilia centinaia di persone hanno dovuto lasciare le proprie case a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, a causa di una frana che rischia di isolare il paese. Oggi allerta meteo gialla nella regione e in Calabria, Campania, Sardegna e Veneto. Nel pomeriggio dal Consiglio dei Ministri dovrebbero arrivare dei fondi per sostenere la ricostruzione nelle aree devastate nei giorni scorsi dal ciclone Harry.
Oggi a Catania è attesa la nave dell'ONG Sea-Watch che ha soccorso 18 migranti nel canale di Sicilia. Secondo la Guardia Costiera, negli ultimi tre giorni 380 persone che viaggiavano su 8 imbarcazioni diverse potrebbero essere rimaste disperse in quella zona del Mediterraneo colpita dal ciclone Harry. A Malta è ricoverato un giovane subsahariano che ha raccontato di essere partito con altre 50 persone che sarebbero morte dopo il ribaltamento della loro barca. Da Lampedusa giovedì era arrivata notizia che un uomo era morto e due bambine di un anno erano rimaste disperse durante una traversata dalla Tunisia.
La strage di Crans Montana, oggi il ministro degli esteri italiano Tajani incontrerà l'ambasciatore in Svizzera richiamato a Roma dopo la scarcerazione del proprietario del locale in cui sono morte 40 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. Intanto, secondo una testimonianza raccolta da un avvocato che assiste le famiglie di alcune vittime, circa un anno prima dell'incendio di Capodanno ne sarebbe avvenuto un altro, partito anche quello da candele scintillanti che avrebbero raggiunto il soffitto. In quel caso però le fiamme sarebbero state spente senza conseguenze gravi. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 Prudenza per nebbia Banchi tra Rioveggio e Aglio. Per la mobilità in A11 code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fibili code a tratti ancora una volta verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze Prudenza per probabile presenza di materiale in carreggiata segnalata su Viale Corsica. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. E prima di salutarci, per il traffico ferroviario, per un intervento delle forze dell'ordine nella stazione di Empoli, regionale 18 355 Firenze La Spezia ha ripartito con 31 minuti di ritardo. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio 2026.
50 anni, insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito. Ma se ti associ alla Controradio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova nuova o di tanti anni fa. E l'informazione, originale e indipendente, che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Controradio.
Contro la guerra.
Alle 8.40 siamo anche visibili adesso in Newsline sui nostri canali crossmediali nello spazio Contro Radio Contro la Guerra. Saluto subito i nostri ospiti in collegamento. Riccardo Luna, giornalista, divulgatore e socio di Oxfam Italia, autore del libro che verrà presentato oggi, una serata, un'occasione importante in Piazza Strozzi alla libreria Giunti Odeon. Qualcosa è andato storto, come i social network e l'intelligenza artificiale ci hanno rubato il futuro. Ben trovato, buongiorno Luna.
Buongiorno a voi, grazie.
E poi stiamo attivando il collegamento con il direttore generale di Oxfam Italia, Roberto Barbieri, perché sarà presente, promossa da Oxfam questa iniziativa, e nell'occasione si parlerà anche del nuovo report diffuso dall'organizzazione in occasione del World Economic Forum di Davos. Parteciperà anche il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, Tommaso Montanari, ma vorrei con Luna attivarci subito, commentare, analizzare utilizzare più che l'uso della tecnologia, e in questo sicuramente comunque contribuirà, ma attendo una tua valutazione, l'uso della violenza e del potere alla luce, insomma, degli ultimi fatti. Stiamo raccontando che la realtà supera il commento, però vale la pena analizzare questa spirale trampiana che vede fortunatamente una mobilitazione che anche attraverso i social sta avendo la sua voce.
Guarda, siamo tutti attoniti, il fatto che questo Alex Pretti, questo infermiere, sia stato ucciso perché era armato di uno smartphone è una roba che lascia senza parole, e il livello di violenza ricorda gli anni 20 e gli anni 30 in Europa, quindi non c'è da sottovalutarlo, non c'è da minimizzare, non c'è da fare battute o sperare che sarà facile cambiare e voltare pagina. Mi ringrazio il fatto che, come per esempio già accaduto a Gaza, sono gli smartphone lo strumento per documentare quello che sta accadendo davvero. Se non ci fossero i filmati, noi penseremmo che René Good stava investendo un agente che si è dovuto difendere, e che ieri Alex Pretti stava brandendo la sua arma contro gli agenti e non un telefonino. Per fortuna queste cose sono state documentate, e se no la verità del potere sarebbe passata impunemente, come hanno ugualmente provato a fare, perché tutti i comunicati ufficiali dicono, no, che anzi è stato definito un terrorista domestico, un infermiere di 37 anni che ha passato la sua vita a aiutare gli altri, definito un terrorista domestico dai dirigenti della Casa Bianca. Quindi il momento è molto complicato, e devo dire che purtroppo è una traiettoria, una parabola che ho raccontato nel mio libro anche abbastanza bene, come ci siamo arrivati, perché ci siamo arrivati, e oggi smontare questa macchina di potere abbastanza infernale che si è creata negli Stati Uniti, questa saldatura fra potere politico, economico, finanziario, militare, tecnologico, di sorveglianza, è davvero complicato. Tanto si è visto anche, appunto, lo dico perché io sono un ottimista militante, ma non bisogna vendere ottimismo facile, anche a Gaza il fatto che i social network ci abbiano informato quando non lo faceva quasi nessuno su quello che stava accadendo ha consentito una mobilitazione globale imponente, e però la finta tregua di qualche mese fa ha spento la mobilitazione e i piani sono andati avanti lo stesso. Io oggi c'è una grande mobilitazione negli Stati Uniti, e non solo negli Stati Uniti, per quello che è accaduto, per quello che sta accadendo. Le immagini dei soprusi dell'ICE a Minneapolis, non solo dei due omicidi, ma dei soprusi quotidiani, sono impressionanti. Ricordano appunto le polizie tedesche degli anni 30. E è una mobilitazione necessaria, non so se sarà sufficiente in questo momento, perché non vedo segnali per cui questo gruppo di potere così violento che ha preso il controllo degli Stati Uniti possa fare un passo indietro. Non sarà facile per niente. Quello che possiamo fare è mobilitarci, raccontare quello che è successo, raccontare perché è successo, svelare l'inganno a cui ci hanno sottoposto in questi anni, perché quello che è accaduto in Silicon Valley con i social network è alla fine un grande inganno. E quindi...
E lo racconteremo in sintesi, naturalmente anticipando alcuni dei temi che poi verranno approfonditi nell'appuntamento a Firenze che ricordavamo questa sera alle 18 alla libreria Giunti Odeon, ma abbiamo raggiunto anche Roberto Barbieri, direttore Oxfam, ben trovato, buongiorno. Barbieri, ci sente? Deve attivare il microfono, immagino.
Ecco, buongiorno a voi.
Eccoci, Barbieri. Ci sarà anche lei, e non potrebbe essere altrimenti, perché Oxfam, come su Gaza, ma su tutti gli scenari in cui i diritti umani non solo devono essere salvaguardati, ma devono essere applicati, è impegnata. L'organizzazione è intervenuta con un report annuale diffuso in occasione del World Economic Forum di Davos sulle concentrazioni di potere, e si inserisce in qualche modo nella riflessione che faceva anche con l'una rispetto all'uso delle tecnologie. Poi insomma torneremo alle origini, no, di questa tech democracy che così era stata paventata e che invece si sta rivelando tutto fuorché democratica. Barbieri, non so cosa stia succedendo dal punto di vista del suo collegamento.
Io la sento.
Ecco, ha sentito la domanda, può intervenire?
Ho perso proprio l'ultimo passaggio.
No, ricordavamo la presentazione del rapporto, ci anticipa alcuni dei dati che poi saranno al centro anche del confronto di questa sera con Luna.
Certo, abbiamo presentato il rapporto a Davos, questo è l'undicesimo anno in cui lo presentiamo. Diciamo, parto da una statistica, noi 11 anni fa abbiamo avuto questa idea di rappresentare un autobus londinese a due piani con circa 80 persone che ci stanno, dicendo la disuguaglianza ha raggiunto dimensioni intollerabili perché queste 80 persone che stanno su quest'autobus hanno la stessa ricchezza della metà della popolazione mondiale. Ecco, in questi 11 anni l'autobus è diventato un minivan. Sono 12 i miliardari che hanno la stessa ricchezza della popolazione mondiale. Questo chiaramente per noi è un fenomeno che arriva da lontano, negli ultimi 30 anni, dove sostanzialmente il profitto ha vinto sul lavoro, e questo l'abbiamo visto attraverso diverse dinamiche. La produttività è aumentata molto di più dei salari in grandissima parte dei paesi del mondo, c'è stata una concentrazione delle imprese sempre più forte, quindi anche un maggior potere, una diminuzione delle tasse alle aziende e i paradisi fiscali che hanno consentito anche lo spostamento dei profitti. Chiaramente tutto questo ha avuto delle conseguenze in tutto il mondo, gran parte dei paesi del mondo vivono situazioni in cui le disuguaglianze interne aumentano, e questo porta alla crisi di democrazia. Il libro di Riccardo Luna lo spiega molto bene, ma il nostro rapporto si concentra quest'anno sul nesso tra disuguaglianze economiche e potere politico, dove abbiamo assistito soprattutto negli ultimi anni a una connessione tra ricchezza economica e potere politico sempre più forte. Chiaramente le elezioni americane sono l'esempio principale, ma il rapporto entra nel merito anche di tante altre situazioni che avvengono nel mondo. Parlo dell'Argentina, della Nigeria e della stessa Francia, dove l'uomo più ricco francese che è Arnaud, che ha una fortissima influenza sull'introduzione possibile di una tassa patrimoniale all'interno della Francia. Chiaramente a questo, come dice Riccardo Luna, si chiude un po' il cerchio con il settore dell'informazione, dei media e dei social network, che è stato trattato come un qualsiasi altro settore economico, dove quindi il profitto ha vinto, gli algoritmi hanno vinto, e quindi in gran parte delle situazioni anche l'informazione non riesce a essere più quella leva per far scattare quello che dovrebbe essere poi un sentimento popolare di ribellione rispetto alla situazione attuale.
Ecco Luna, partendo da una provocazione rispetto alla metafora del pullman due piani, rispetto alla concentrazione di potere, di ricchezza, soprattutto oggi potremmo pensare a una Tesla in realtà con il pilota automatico, che tutto ha piuttosto che una meta democratica, come obiettivo. Ma come si è arrivati a questo? Perché il qualcosa è andato storto, ci fa capire che l'origine di un internet che doveva essere la nuova terra promessa, o comunque davvero un terreno fertile per un proliferare di strumenti e di semi democratici, poi alla fine è stato in qualche modo manomesso, è stato reso tossico.
Guarda, intanto restando alla metafora del minivan, se c'è un minivan con quindi pochi passeggeri a bordo, stanno quasi tutti, sono della Silicon Valley o di Seattle, cioè la concentrazione di ricchezza che si crede in questi anni è avvenuta soprattutto in California ed è avvenuta soprattutto attorno al web e alla rivoluzione digitale. quando ho cominciato questo libro mi sono chiesto: ci siamo illusi quando all'inizio della rivoluzione digitale pensavamo che avrebbe creato un mondo migliore, o ci hanno ingannato a un certo punto? E non avevo la risposta, l'ho cercata facendo questa indagine e mi sono reso conto che oggi ci sono moltissimi documenti interni alle aziende e ottenuti attraverso anche indagini giudiziarie, attraverso whistleblower, cioè ex dipendenti che se ne sono usciti indignati per quello che avevano visto, che dimostrano che a un certo punto la rivoluzione digitale ha cambiato strada. Ha cambiato strada e l'ha fatto soltanto nel nome del profitto, consapevoli dei danni che stavano facendo. Cioè hanno alimentato gli algoritmi sulle nostre emozioni primarie, per restare a quelle degli adulti, sono la rabbia e la paura, quindi facendoci vedere contenuti che alimentavano la rabbia e la paura, quindi alimentando il bisogno di sicurezza delle persone in maniera esagerata, alimentando la rabbia delle persone in maniera esagerata e quindi fomentando il populismo. E quando si sono resi conto gli ingegneri Silicon Valley che questa cosa aveva un problema non piccolo sulla democrazia, e i capi di questa azienda hanno deciso di andare avanti per continuare a fare soldi, non perché volessero distruggere la democrazia in quel momento. L'idea era fare più profitto. Tanto questa cosa è ancora più evidente con quello che è accaduto con gli utenti più giovani, dove ci sono, a questo punto sono uscite 31 indagini interne a Meta che dicono che loro sapevano esattamente che c'era un problema tra i bambini e i giovanissimi nell'utilizzo dei social e non si sono fermati perché sono considerati il pubblico ideale per i social network, quelli che non si staccherebbero mai dai social. Quindi voglio dire, è stata un'operazione fatta soltanto nel nome dei soldi. Ecco perché il mio libro è molto collegato alle indagini che fa Oxfam, perché questi 15 anni hanno consentito di accumulare ricchezze straordinarie, hanno consentito di accumulare un potere straordinario. E esattamente un anno fa, quando c'è stato il giuramento di Donald Trump alla Casa Bianca, vedere in prima fila i capi di quasi tutte le aziende tecnologiche della Silicon Valley, lì schierati in supporto di Trump, è stata la saldatura perfetta fra la rivoluzione digitale e tecnologica e questo nuovo potere politico populista che Trump incarna così bene. Una saldatura che ha avuto un secondo passaggio ugualmente spaventoso qualche mese dopo, quando i responsabili della tecnologia di queste aziende hanno giurato in una base militare della Virginia come tenenti colonnelli dell'esercito degli Stati Uniti. Cioè oggi i responsabili delle aziende della tecnologia di queste aziende dipendono dal Ministero della Guerra degli Stati Uniti. Quindi vi rendete conto che la saldatura di potere che oggi c'è è veramente impressionante e anche preoccupante, ovviamente preoccupante. E non è chiarissimo come faremo a... Io penso che nella storia tante volte siamo finiti in un tunnel, tante volte abbiamo pensato che fosse finita. C'è stata la guerra dei 100 anni, c'è stata quella dei 30 anni, c'è stato un ventennio in Italia, il nazismo in Germania è durato 13 anni, quindi poi le cose a un certo punto sono finite. Oggi siamo entrati in una fase della storia complicata, non sappiamo quanto durerà. La prima cosa da fare è aprire gli occhi e rendercene conto, perché finora ci hanno ingannato, ci hanno raccontato che quello che facevano lo facevano per noi, lo facevano perché volevano un mondo migliore, lo facevano perché ci volevano tutti connessi e felici. Ecco, non ci volevano né connessi né, ci volevano connessi ma non felici, probabilmente volevano fare più soldi. Oggi il loro potere lo hanno portato al servizio del Presidente degli Stati Uniti, di questo Presidente degli Stati Uniti che ha questa visione del mondo e della democrazia che stiamo vedendo tutti i giorni.
Ci siamo occupati spesso di finanziarizzazione nei suoi termini, di come ha in qualche modo è entrata in tutta la nostra quotidianità, non facendocene neanche più rendere conto, perché ormai i fondi finanziari sono ovunque, l'una e molto stretti e connessi alle oligarchie di tipo tecnologico. Sappiamo quanto Stati Uniti e Cina stiano investendo sull'intelligenza artificiale, ma vogliamo anche capire, oltre a riflettere, analizzare e far sentire la nostra voce, come sia Luna che Barbieri possano interpretare anche una possibile azione da parte del governo internazionale. Chiamo in causa l'Europa in tutto questo. Potrà l'Europa in qualche modo assumere una capacità di intervento a fronte di un'incapacità comunque di gestione e un evidente carenza di dotazione? Insomma, tutto in mano alla Silicon Valley rispetto anche alla nostra sicurezza, anche alla diffusione delle informazioni sul nostro territorio. Prima Luna e poi Barbieri.
Guarda, il gap tecnologico dell'Europa rispetto agli Stati Uniti, no, non è il gap, la dipendenza è impressionante, è spaventosa, nel senso che se oggi noi decidessimo di non usare i prodotti americani per qualche motivo, non potremmo usare nulla, non avremmo alternative, e se l'America spegnesse per qualche motivo la sua tecnologia, si fermerebbe tutto, non è che si fermerebbero i social, si fermerebbero anche gli ospedali, anche le scuole. Pensa che tutto il cloud che noi utilizziamo è un cloud americano, cioè tutti i servizi girano sul cloud americano, tutti i telefonini, anche quelli cinesi che compriamo, hanno un sistema operativo americano. Quindi voglio dire, oggi la nostra cioè come se l'Europa si fosse fermata 20 anni fa, mentre la tecnologia andava avanti, noi ci siamo distratti, e oggi questa distrazione la paghiamo a carissimo prezzo. Siamo totalmente dipendenti dagli Stati Uniti dal punto di vista tecnologico. Questa roba ovviamente ci rende fragilissimi anche dal punto di vista politico. Dobbiamo tenere una posizione, dobbiamo difendere i nostri valori, ma sapendo che in un confronto vero con gli Stati Uniti siamo destinati a soccombere. Quindi dobbiamo tenerle, cioè tenere la posizione, ma sapendo che non possiamo andare in campo aperto, non siamo in grado di dire all'America facciamo da soli. Oggi siamo totalmente dipendenti, e questo è un problema che non possiamo risolvere oggi, ma che dobbiamo iniziare a risolvere oggi. Cioè l'Europa si deve svegliare e cominciare a pensare che i sistemi operativi degli smartphone, il cloud, l'intelligenza artificiale devono essere anche europei.
Barbieri, in conclusione, se ci sente.
Sì, ma direi che l'Europa non solo nell'ambito digitale deve darsi una svegliata, e questo chiaramente richiede del tempo, ma anche su tutto il tema della transizione ecologica, della anche transizione ecologica giusta. Siamo arrivati ad una situazione insostenibile anche per quei valori europei per cui l'Europa era stata creata, quindi quello della solidarietà e diritti umani. E se oggi pensiamo che la spesa degli armamenti aumenterà al 5%, e questo è l'unico sistema anche di regolazione dei rapporti internazionali, la situazione è veramente preoccupante. L'Europa deve rendersi conto anche che questo aumento di spesa, anche singolo, dei singoli stati, non ha alcun senso, perché questo andrà inevitabilmente a discapito anche delle spese di welfare e di quella accelerazione necessaria di buoni investimenti, quindi tecnologia e transizione ecologica giusta.
E allora ci arrivano tanti messaggi, siamo in conclusione, ci chiedono il titolo del libro di Luna, lo ribadiamo volentieri: qualcosa è andato storto, come i social network e l'intelligenza artificiale ci hanno rubato il futuro, edito da Solferino. Siamo già alla settima ristampa, occasione per poterlo ulteriormente conoscere questa sera insieme ad Oxfam e a Tommaso Montanari alla Giunti Odeon, alla libreria in Piazza degli Strozzi 2 a Firenze, a partire dalle 18. Grazie davvero a Luna, a Barbieri, per essere
grazie
stato
voi,
con
grazie.
Noi.
Grazie, buona giornata.
Grazie. Buona giornata.
Contro Radio, contro la guerra. La newsline di Contro Radio. L'informazione prima di tutto. Stai ascoltando Contro Radio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Oh, yeah. AT per te. In viaggio con Autolinee Toscane. In onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio. Primo appuntamento mercoledì 28 gennaio alle 9. Controradio 2026. 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito. Ma se ti associ alla Controradio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova o di tanti anni fa, e l'informazione originale e indipendente che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club.
Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio, escluso sabato e festivi.
Controradio.
L'ultima parte della newsline di questa mattina è lunedì 26 gennaio 2026. Tra poco racconteremo questo ciclo di podcast dedicati al mondo del lavoro, al lavorare e alla vita, perché oggi inizia alle 9.35, tra mezz'ora, la seconda parte di Lavorare la vita, il ciclo di podcast sul tema del lavoro, iniziato con le prime 5 puntate dedicate a Piombino. Le seguenti 5 si possono ascoltare sempre su Controradio Radio, sulle piattaforme podcast, sul nostro sito. Potete riascoltare e ritrovare le 5 puntate su Piombino. Da oggi si inizia con nuove storie. Si parte con La Breda, Morire d'amianto, si prosegue poi con altre storie che vi racconteremo tra poco. Prima saluto l'autore dei podcast, Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Ciao Raffaele, buongiorno.
Il segretario della FIOM CGL della Toscana, Daniele Calosi. Buongiorno Calosi, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Allora Domenico, ci racconti 5 puntate sul Piombino, ma oggi si raccontano altre storie, dicevamo.
Sì, si raccontano altre storie a partire dal rapporto salute-lavoro con la questione dell'amianto, La Breda, poi avremo occhi puntati sull'avvertenza della GKN, naturalmente, sulla Beko, sulla Beckert, ma abbiamo voluto raccontare anche con Becker & Hughes un'avvertenza, diciamo una vicenda di successo. Perché il mondo del lavoro per fortuna è anche un mondo in cui le persone riescono a trovare una propria dimensione, nonostante quello che non si dice, perché l'idea di partenza, come raccontavamo anche l'altra volta di questi podcast, è proprio il fatto che il racconto del lavoro sul lavoro è completamente scomparso. Basta andare oggi, Raffaele, sui quotidiani, online, dappertutto, da dove prendiamo l'informazione, e si può vedere che il lavoro non esiste, al punto tale che grandi quotidiani online, come ad esempio Repubblica.it, da tempo martellano l'opinione pubblica con il famoso piano B, no? E quindi reinventarsi al di fuori del lavoro. Questo mi ha acceso la lampadina nel momento in cui l'altro giorno ho letto il report ho letto il report dell'incontro che c'è stato a Davos dopo la partenza del ciclone Trump tra la direttrice della Banca Europea, Christine Lagarde, e la direttrice invece del Fondo Monetario Internazionale, vale a dire Georgieva, che ha tranquillamente ammesso che l'intelligenza artificiale falciderà una messa enorme di posti di lavoro. E allora preparare l'opinione pubblica ad un mondo senza lavoro è un'impresa, naturalmente, che chi detiene il potere dell'informazione sta facendo. Noi facciamo l'operazione inversa, riportare i lavoratori al centro della narrazione.
Anche perché Calosi, rispetto a quello che diceva Domenico Guarino qualche secondo fa, avremo masse di persone che per il sistema saranno non significative, saranno irrilevanti, saranno persone che non saranno neanche più interessanti come consumatori. Cioè è un rischio enorme, un rischio veramente di una mutazione antropologica totale.
È un rischio concreto, è un rischio che non viene affrontato. Non viene affrontato soprattutto dalla politica. Noi nel piccolo, nel mondo metalmeccanico, lo stiamo già vivendo. Ad esempio il passaggio sulla transizione energetica, che è stato accolto ed è accolto bene anche da noi, il fatto di passare ad esempio dalla produzione di motori endotermici alla produzione di veicoli elettrici, non aver governato questo elemento di trasformazione porta oggi ad esempio Stellantis in Italia ad avere non più produrre 2 milioni di autovetture l'anno, come era nel 1999, ma di produrne sì e no 400.000. Quindi, cioè, se noi tutti i processi di trasformazione non vengano da parte delle organizzazioni politiche, istituzionali, governati di concerto con le persone che poi vivono sulle proprie spalle quello che porta quel processo di trasformazione, rischiamo seriamente che ci sia una miriade di persone che si troveranno senza lavoro. E quello dell'intelligenza artificiale, ha assolutamente ragione Domenico, è uno degli elementi dove non vedo adesso una grande discussione intorno a questo tema. Sembra quasi un gioco dove tanti pensano che se l'intelligenza artificiale serva solo per rendere più bello una foto, un video, eccetera, nella realtà dei fatti è in grado di fare una miriade di attività lavorative che oggi fanno le persone in carne ed ossa.
Questo è molto drammaticamente interessante se immaginiamo i leader dei partiti politici. Noi non sappiamo che pensano, che pensiero strutturato possano avere, oltre a che conoscenza di base possano avere sull'intelligenza artificiale, per dirne una, per cui è drammaticamente interessante. Però Domenico, dicevi una cosa che è importante, nel senso che ne raccontiamo appunto la questione salute, il lavoro, La Breda, si parte oggi tra poco alle 9.35, La Beckert, la GKN, però c'è anche una storia che ci dice che le cose si possono immaginare in maniera un po' diversa.
Sì, tra l'altro quella storia non si racconta la sera, perché Bagheera Jubs poi alla fine quando ci vai scopri che è una città di 15.000 abitanti che ogni giorno vive, pulsa, lavora, produce ricchezza, valore aggiunto, tecnologia, futuro a Firenze. Non ne parla nessuno, naturalmente, parliamo di B&B, parliamo di altro. Ripeto, questo secondo me serve a tenere fuori il lavoro dalla discussione, tenere fuori il lavoro dall'immaginario, perché Daniele giustamente punta l'attenzione sulla politica, ma la politica si muove dietro l'input dell'opinione pubblica. Noi abbiamo un potere, noi dobbiamo conoscere e raccontare il mondo del lavoro, noi giornalisti, l'opinione pubblica deve farne tesoro e deve utilizzarla. Il caso di Piombino che abbiamo raccontato è un case history straordinario, perché dimostra che fin quando c'è il lavoro c'è ricchezza per tutti. Nel momento in cui il lavoro non c'è più, il territorio viene letteralmente desertificato, c'è proprio un prosciugamento della vita nei posti dove il lavoro viene meno. Allora noi per evitare questo abbiamo un'unica arma, quella di conoscere e di chiedere conto alla politica di riportare il lavoro al centro della discussione.
Perché non è tutto ineluttabile, non è tutto inevitabile, né l'intelligenza artificiale né il produrre lavoro in un certo modo e di un certo tipo. Quello che ci raccontano queste storie, che sono stati comunque degli anni di trasformazione immensa, Daniele Calosi, veramente, se pensiamo a quanto accaduto a Piombino e poi le storie di oggi, il polo pistoiese fino alla Bekaert, la GKN, la Beko, stiamo parlando di tutta la Toscana in qualche modo, e poi la vicenda invece diversa della Bekaert e Jungs, questo è uno spaccato proprio su questi tempi, è un pezzo di storia,
è un pezzo della nostra regione, della nostra città, è un di storia, di diritti conquistati e persi. Però ha ragione Domenico, cioè noi abbiamo un'opinione pubblica anche in città che discute in funzione di ciò che vede, sente, ascolta, e purtroppo il mondo del lavoro molto spesso è un mondo del lavoro che è fuori dalla discussione complessiva anche del modello di sviluppo di una città, di una regione. Basta pensare ad esempio che si parla, cioè del mondo del lavoro si parla quando succede una disgrazia, quando purtroppo qualche lavoratore, e sono tanti, ancora troppi, muoiono, come è successo in Via Marite, a Calenzano ultimamente, oppure quando chiude un'azienda, chiude una fabbrica, migliaia di persone che perdono il posto di lavoro. Poi piano piano anche questa empatia nei confronti di queste persone, o il lutto e il dolore per la scomparsa di un lavoratore, si affievolisce e si dimentica tutto e si inizia tutto da capo. Nella realtà dei fatti il mondo reale è fatto di persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, anche a Firenze, anche in Toscana. E quindi raccontare storie che sono dove ce l'hanno messa tutta per provare a cambiare, come diceva qualcuno, lo stato di cose presenti, e poi non ci sono riusciti, però ci hanno provato, o altre, come il caso del Pignone, dove grazie ai lavoratori è stata scritta una pagina importante. Ecco, io credo che la città se ne dovrebbe, quantomeno la regione, dovrebbero interrogarsi. Allora, chiudo con questa chiosa alla tua domanda. Il nuovo Pignone a Firenze, che è una città a tutti gli effetti, come diceva Guarino, è nel centro della città adesso, è ancora nel quartiere di Rifredi, sì. È un'azienda che continua ancora a produrre e produrre altissima tecnologia, che serve a tutti noi, perché le macchine per la produzione dell'energia sono macchine che servono a ognuno di noi per muoversi, per cucinare, per riscaldarsi, eccetera. Ecco, ebbene, quello è un fiore all'occhiello della nostra economia e della nostra industria, ed è una storia che è finita positivamente, perché che comunque racconta ancora una storia positiva, non è che è finita positivamente, racconta ancora una storia, perché l'opinione pubblica è sempre stata coinvolta sulle vicende del Pignone, nel 53 con l'occupazione, cioè, nel 93 con la privatizzazione. La città ha difeso quella realtà ed è una cosa che credo ci debba rendere orgogliosi come toscani.
perché fa la differenza, non c'è dubbio. Daniele Calusi, grazie a Domenico Guarino. Alle 9.35 la seconda serie, i podcast sul lavoro, lavorare la vita, si parte quest'oggi con Breda, morire d'amianto, 5 lunedì alle 9.35, ma andate sulle piattaforme podcast e su controlleradio.it per trovare le altre puntate e seguire lavorare la vita. Grazie a voi.
Ciao Raffaele, grazie. Buona giornata, grazie a te.
Grazie Raffaele, buona giornata.
'99, un pomeriggio a casa dei miei, fumavo di nascosto le sigarette di mia mamma quando vidi nello scaffale un libretto grigio. Il titolo parlava chiaro, come un pugno nello stomaco. Odio gli indifferenti, diceva. Incuriosì al punto che a cena chiesi informazioni al mio babbo, che da dietro un piatto di fagioli e salsicce mi rispose:
«Voglio buca a papai».
Lessi che vivere vuol dire essere partigiani, che non potevano esistere solamente gli uomini e gli estranei alla città. A 17 anni non capivo un cazzo, pensavo solo alla fica e compravo fumetti di Dragon Ball. Avrei apprezzato quelle parole solo diversi anni dopo.
Odio gli indifferenti, odio gli indifferenti.
Leggevo mentre Britney Spears scalava le classifiche, i pantaloni Energy erano sudaticci sacchi informi, le mie giornate scorrevano veloci, il McDonald's alla stazione di Firenze, i chiodi al Bonton, lo yo-yo e il Tamagotchi, e le pagine di Antonio Gramsci risuonavano nella testa.
Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare, l'indifferenza è abolia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita, perciò odio gli indifferenti.
E poi, Baggio sbaglia il rigore a Pasadena, la guerra del golfo tra i titoli del telegiornale, il punk su MTV, il Millennium Bug, Giulia, conosciuta in piazzetta del corso e mai più ribeccata. Giulia, dove sei adesso?
E ancora non pensavo al successo affrontato e ad un altro influencer, al lavoro mal pagato, alla disuguaglianza di genere, ai boomers, alla plastica dell'oceano Bolsonaro, alle mancate corrispondenze e gentilezze, allo spreco.
Le 9.20 all'interno della rete del contemporaneo in Toscana prende avvio un ciclo di proiezioni, incontri e visite dedicato alla presenza diffusa dell'arte contemporanea sul territorio regionale, con un focus particolare sull'arte riguardo all'ambiente, sul rapporto tra opere, paesaggio, spazio pubblico. Programma tutto all'ingresso libero, si sviluppa appunto da questo mese, da gennaio, va avanti fino ad aprile. Quest'oggi alle 17 siamo a San Gimignano, al complesso museale di Santa Chiara, perché c'è un appuntamento di questo calendario diffuso, potremmo chiamarlo così, dedicato ad Anthony Gormley. Stefano Pezzato è responsabile collezioni, archivi e coordinatore della rete del contemporaneo in Toscana. Stefano Pezzato, pensiamo sempre al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, pensiamo al contemporaneo in Toscana, davvero, come il nome della rete. Buongiorno Pezzato.
Buongiorno a voi.
Le raccontiamo della rete del contemporaneo in Toscana per iniziare, e poi raccontiamo di oggi e di che cos'è in concreto, di come si sviluppa questa rete.
La rete del contemporaneo nasce per unire virtualmente in prima 8, adesso 10 realtà museali, centri d'arte, musei e anche progetti diffusi che promuovono l'arte contemporanea in Toscana. Sono quelle sedi che hanno raccolto collezioni importanti, quindi hanno costituito patrimonio pubblico, che organizzano mostre, eventi, che fanno didattica, che fanno in modo che il pubblico si renda conto che la storia non si è fermata al passato glorioso e al patrimonio sterminato di questa regione, ma che sta andando avanti. È la prima regione, la Toscana, che si è dotata di una legge regionale per valorizzare e promuovere le nuove realtà artistiche, le nuove produzioni. È una regione questa che fortunatamente aiuta le realtà come i nostri musei, e la rete nasce grazie a bandi della regione toscana che ogni anno ci permette di mettere insieme un programma come quello di quest'anno, completamente gratuito, ad accesso libero per il pubblico, variegato, articolato e, come dicevi, diffuso su tutto il territorio. Oggi pomeriggio siamo a San Gimignano con tre film su Anthony Gormley, che è un grande artista internazionale che per ben tre volte è intervenuto in Toscana, a San Gimignano, a Firenze, a Prato. Poi andremo al Museo Novecento di Firenze con il nuovo film su Marco Bagnoli, quindi un artista toscano. Quindi spaziamo dal locale al globale, ma per far capire la ricchezza di un patrimonio in evoluzione e che si sta sviluppando. Questa è una regione, ripeto, che sta raccogliendo e ha un potenziale, non dico solo turistico, ma culturale, legato all'arte contemporanea, che nessun'altra regione può vantare.
Molto bello questa ricerca del connubio tra arte, ambiente e spazio pubblico. Questo è il filo conduttore dei vari appuntamenti che ci saranno in questi mesi.
Eh sì, perché i musei sono luoghi chiusi, però intorno a noi crescono opere commissionate dalle città e volute dalle amministrazioni, che in qualche modo fanno sentire più forte questa presenza, oltre ai parchi d'arte, ai giardini artista, a collezioni straordinarie come la Fattoria di Cella, che forse è la più grande collezione privata d'arte ambientale d'Italia. Però la diffusione va oltre le mura dei musei, esce, quindi ci fa piacere questo gioco di specchi, di rimbalzi, di richiami, per cui partendo dal MUR che sta a Prato, che è la prima opera d'arte contemporanea pubblica impiantata in una piazza urbana, e poi arrivando appunto a Gormley, a Staccioli, a San Giovanni Valdarno, piuttosto che a Volterra, e agli artisti che stanno a San Gimignano, tra cui alcuni sono delle star: Kossuth, Kunellis, Kapoor, e poi abbiamo anche realtà storiche che lavorano sul contemporaneo. Penso a Carrara, che è la città del marmo, dove c'è stata per decenni una biennale, oppure Pistoia, che è stata capitale italiana della cultura nel 17, che nella rete è l'unica che vanta due realtà museali, quelli comunali, e sottolineo che quest'anno arriviamo fino alla Maremma Profonda con un progetto diffuso Iper Maremma, lì dove non ci sono musei, però ci sono in pianta stabile presenze di artisti contemporanei, commissioni pubbliche, pubblico-private. Poi in realtà la cosa interessante è anche questo, che c'è sempre lo zampino di qualche collezionista, di qualche gallerista, di qualche illuminato che capisce che per rileggere il territorio, valorizzare le bellezze naturali o anche dare un nuovo senso a una visita in Toscana, si può avere attraverso l'arte e il modo in cui gli artisti vedono il territorio stesso.
Grazie allora a Stefano Pezzato, il coordinatore della rete del contemporaneo in Toscana, per questa segnalazione. L'appuntamento quest'oggi alle 17 al complesso museale di Santa Chiara a San Gimignano, per queste tre proiezioni dedicate ad Anthony Gormley. Grazie Stefano, buona giornata.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
Alle 9.30 arriva il giornale radio di Popolare Network, ma restate con noi perché, come raccontavamo qualche minuto fa, tra poco la seconda parte di Lavorare la vita, il ciclo di podcast sul tema del lavoro, iniziato con le prime 5 puntate sul Piombino. Quest'oggi si riparte con La Breda, Morire di amianto, per altri 5 lunedì su Controradio, sulle piattaforme podcast, su controradio.it. un'iniziativa della FIOM CGL con la FIOM CGL della Toscana in collaborazione con Controradio, realizzata da Domenico Guarino. Restate con noi, buon ascolto.